occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
To come home with me, I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just to look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e 7 minuti, con tutto l'entusiasmo dei miei 20 anni e dell'uomo consapevole che tra 3 giorni c'è un po' di vacanza, vi do ancora una volta il benvenuto questa mattina qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network per il Demone del Tardi. Una volta tanto cioè il raspino, ma una volta tanto cominciamo, meno male, con una buona notizia. E della notte il lancio d'agenzia, mago dell'enigmistica risolve il DPCM di Natale di Conte. Oh, grandissimo, ma come ha fatto il DPCM di Natale di Conte, già ribattezzato il DPCM di Rubik, uno dei rompicapi più complessi ed avvincenti mai concepiti finora. Chiunque avesse tentato fino adesso di far combaciare le facce rosse, gialle e arancioni del cubo con i comuni, le regioni, i congiunti, i giorni, gli orari, le età anagrafiche e i metri di distanza, aveva purtroppo miseramente fallito. E invece, per fortuna, qualcuno ce l'ha fatta, pazzesco. Era una delle cose più complicate in natura. Di più complicata credo che ce ne sia solamente un'altra. Sapete, no? Qual è? Sì, lo sapete perché anche voi state facendo i pacchetti di Natale. La cosa più difficile in assoluto da fare in natura è ritrovare il lembo iniziale dello scotch quando si riappiccica al rotolo. Ce l'avete presente, no? Staccate il pezzettino di scotch, fate attenzione che il lembo rimanga separato dal rotolo, e mentre velocissimamente appiccicate il pezzettino che avete staccato alla carta regalo, lui nel silenzio, zac, si riappiccica, dissolvendosi di nuovo nel rotolo, dissolto, introvabile, scomparso, maledetto. E lì, come sapete, è tragedia. Che ti ci vuole la pazienza di Siddhartha e l'unghia di un orso nano per riuscire a ritrovarlo. Una di quelle lotte vane che distruggono l'autostima di una persona. Possibile, mi domando, che siamo pronti ad andare su Marte e ancora non abbiamo inventato un metodo per ritrovare il lembo dello scotch quando si riappiccica? Il primo che lo scopre, Nobel subito. Vabbè, avete capito che ieri ho fatto i pacchetti di Natale e ne sono uscito provato, ma immagino che sia un'esperienza piuttosto comune. Intanto è il 22 dicembre, mancano solamente 3 giorni al Natale, e proprio in vista del Natale che cos'è uscito? Il nuovo modello del virus. Troppa grazia, 2020 bastava la PlayStation 5, e invece no, la variante inglese. Una volta dall'Inghilterra arrivavano i dischi, il punk, le Dr. Martins, e invece adesso arrivano le mutazioni del virus. Ma perché? Mannaggia questi inglesi, sono extracomunitari da 2 giorni e già portano le malattie. La battuta perfetta l'ha fatta Behemoth per Spinoza, applausi convinti a scena aperta. E va bene, ci mancavano solo le mutazioni, come dice il mio amico pirata, alla fine non saremo noi, ma ahimè sarà il virus ad uscirne migliore. Non ci resta che sperare, come sempre, nel vaccino, ma non potremo dirci davvero al sicuro fino a quando non ci verrà iniettato il plasma iperimmune di Keith Richard, quello sì che metterebbe davvero in salvo l'umanità. Attenzione comunque, perché come spiegano i virologi, le mutazioni sono all'ordine del giorno. In arrivo, per esempio, c'è la variante svedese, che è quella creata in laboratorio dai maschi per non andare a fare la gita all'IKEA. E poi, vabbè, niente, c'è la variante russa, che però colpisce solo giornalisti e oppositori. Comunque, è davvero preoccupante sta variante inglese, che poi è la domanda che si stanno facendo tutti. Boh, forse siamo nel campo delle cattive abitudini giornalistiche, lanciare l'allarme per poi smentirlo, perlomeno ridimensionarlo. Sbatti il virus in prima pagina perché l'allarme vende più della rassicurazione. Ne scrive, per esempio, sulla sua rubrica Cattivi Scienziati, uno dei divulgatori più equilibrati e più attenti di periodo, che è Enrico Bucci, che ci dice che siamo sostanzialmente nel campo delle notizie che non lo erano o che lo erano fino a un certo punto. E conclude il suo pezzo dicendo: non può diventare un balletto sui giornali con il classico ciclo di notizie allarmistiche seguite da smentite nei giorni successivi, che in entrambi i casi sono utili solo a catalizzare l'attenzione di chi non ha gli strumenti per capire. Un balletto di cui, è bene ribadirlo, sono responsabili gli stessi ricercatori quando non distinguono tra un microfono in una sala conferenze e un microfono di un giornalista. Per carità, visto che finora tutto quello che poteva andare storto alla fine è andato storto, ci sta anche che i peggiori auspici della variante inglese poi si rivelino reali, ma al momento si tratta di vedere quali sono le evidenze scientifiche, perché poi è su quello che bisognerebbe scrivere e titolare. Allora, per esempio, oggi prova a fare sintesi sulle colonne del Corriere della Sera Paola Stefanelli, direttore del reparto malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che spiega quello che già ormai abbiamo appreso. È cambiata una parte del gene della spike, la proteina che permette al virus di attaccarsi alle cellule. La nuova veste favorirebbe la capacità di trasmettersi tra individui. Sono in corso ricerche per verificarlo, ma c'è la forte convinzione che sia così. Insomma, l'evidenza, dice, sembrerebbe essere più contagioso, può dar luogo a forme di malattia più gravi, le viene chiesto dalla giornalista del Corriere della Sera, e lei dice: non abbiamo la prova di una maggiore virulenza da quando il virus modificato è comparso, la proporzione tra casi gravi e positivi è rimasta invariata. L'altra cosa che naturalmente le viene chiesto di specificare è se la mutazione del virus possa incidere sull'efficacia dei vaccini. Non c'è al momento nessuna evidenza che i nuovi vaccini possano essere meno efficaci, con la variante britannica, dice, ad essere modificata soltanto una piccola parte della proteina spike. La parte della proteina rimasta invariata verrà riconosciuta dagli anticorpi prodotti dal vaccino. Questo al momento il punto, il punto di vista della scienza, delle evidenze scientifiche rispetto a questa mutazione, che appunto è una delle tante mutazioni virali. Bucci, per esempio, racconta della variante ceca, che è arrivata prima di quella inglese, ma non se l'è filata nessuno perché quella inglese è un po' più chic. Intanto sui giornali si scrive anche del countdown scattato per i vaccini e si è aperto già da tempo il dibattito sui criteri per la gerarchia nella somministrazione delle prime dosi vaccinali. E attenzione, perché al dibattito ha dato il suo contributo anche il virologo padano, nonché europarlamentare della Lega, Ciocca. Non so se ve lo ricordate, era quello che aveva preso la scarpa per calpestare la lettera del commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, quella che aveva mandato all'Italia bocciando la manovra del governo giallo-verde. Poi si era vantato dicendo che era una scarpa di puro Made in Italy. Ciocca, che era quello che era stato al centro anche della polemica sulla laurea, perché si firmava dottore, diceva di essersi laureato all'Università di Roma 3 in ingegneria civile, dove si era dichiarato in possesso già di una laurea in ingegneria edile presso l'Università Paulo Freire in Nicaragua. Era venuto fuori che poi appunto era iscritto e non solamente laureato, ne avevano scritto i giornali all'epoca. E poi lui aveva chiuso la vicenda laureandosi davvero presso l'Università degli Studi Telematica Nicola Cusano. Nel frattempo era finito anche dentro al caso Rimborsopoli, era stato condannato a un anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena. Ma perché stiamo parlando di Ciocca? Non solo per recuperare alcuni elementi della biografia così come era stata ricostruita dai giornali, ma perché appunto ha dato un suo contributo importante alla definizione dei criteri per la gerarchia nella somministrazione dei vaccini. Che cosa ha detto Ciocca? Ha detto che la Lombardia è un dato di fatto, è il motore del paese, quindi se si ammala un lombardo vale più che se si ammala una persona di un'altra parte dell'Italia, e quindi ha il diritto ad avere il vaccino prima. Sostanzialmente è una mutazione dell'anziano poco utile allo sforzo produttivo del paese di Toti, ce l'avete presente, no? Ecco, questa è la variante Ciocca. A proposito di mutazioni, si scrive anche delle possibili mutazioni del governo, con la possibilità di una variante Renzi ancora più aggressiva, ma le evidenze scientifiche al momento tendono ancora a rassicurare sul rimpasto. Invece c'è un articolo su Repubblica che si occupa della diffusione pandemica dei grillini nell'arco costituzionale, il record del movimento in Parlamento, ogni partito almeno un ex grillino, racconta Emanuele Lauria, che in questo caso fa l'epidemiologo. I grillini in fuga hanno risparmiato solo le minoranze linguistiche, per il resto non c'è un gruppo parlamentare dove non si siano paracadutati: chi è andato con Giorgia Meloni, chi con Roberto Speranza, chi con i forzisti e chi con Renzi, perché sì, dentro il record costituito dalla nutrita pattuglia di eletti che ha lasciato il movimento c'è un primato forse ancora più singolare: i transfughi si sono ricollocati in ogni partito rappresentato in Parlamento, con l'eccezione della componente dove siedono i tirolesi della Südtirol, il Volkspartei. Forse, dice Lauria, non amano il tedesco. I seguaci di Grillo si confermano posti ideologici, anche divorzio avvenuto, maggioranza e opposizione poco cambia. Il gruppo che più ha beneficiato dell'apporto di ex pentastellati è la Lega, con 4 transfughi tutti al Senato, dai nostalgici dell'alleanza giallo-verde ai saltafosso dentro il recinto giallo-rosso. In 3 alla Camera sono passati al PD, tra loro Michele Nitti, musicista e direttore d'orchestra, la cui elezione fu salutata con enfasi dai pentastellati, la prima, dissero, di un maestro in Parlamento dai tempi di Giuseppe Verdi. E invece via Nitti è finito tra le braccia di Del Rio e Zingaretti. La politica si sa, scrive ancora Lauria, cancella le ferite e anche i risentimenti. I deputati Frate e Angiola hanno scelto Azione di Carlo Calenda, la senatrice calabrese Gelsomina Vono è passata con Renzi. E poi c'è chi ha riscoperto l'animo di destra, come l'ex parà della Folgore Davide Galantino, che ha mollato i 5 Stelle per andare con Fratelli di d'Italia. Ancora i deputati Tasso e Cecconi, che ora sono tra i rappresentanti degli italiani all'estero. Veronica Giannone è al fianco di Maurizio Lupi in Noi con l'Italia, Elisa Siragusa è nel Centro Democratico insieme a Bruno Tabaci, e poi ci sono quelli che sono anche passati a Forza Italia. Insomma, questa è la diffusione pandemica dei 5 Stelle in Parlamento. Ma visto che si era parlato della variante russa, oggi una notizia che sta su tutte le prime pagine dei giornali è quella che riguarda il caso Navalny, ed è una come dire, una storia a suo modo straordinaria, che il Foglio titola così, parafrasando la memoria fantozziana della Coppa Cobran: Putin e lei, i servizi russi ammettono il tentato avvelenamento di Navalny. Perché cosa è successo? Dopo che Putin l'altro giorno in conferenza stampa ha detto non è possibile che siamo stati noi, perché se fossimo stati noi a quest'ora il lavoro sarebbe stato portato a termine e ciao ciao Navalny, Navalny che cosa ha fatto? Ha provato a telefonare in incognito, esattamente come si fa negli scherzi telefonici, a alcuni tra i più importanti agenti al vertice dei servizi segreti coinvolti in questo tipo di operazione, e alla fine uno non gli risponde, l'altro non gli risponde, scherma il numero, cambia il numero, alla fine uno, eppure importante, gli ha risposto, e lui per 49 minuti, spacciandosi per un capo importante del Cremlino o del KGB, adesso andiamo a vedere perché non ricordo, ha di fatto fatto confessare tutto, ma proprio tutto, a proposito del suo avvelenamento. Vediamo cosa scrive Daniele Raineri sulla pagina sulla prima pagina del Foglio. Il volto più noto dell'opposizione russa, Alexei Navalny, ha telefonato a un uomo che faceva parte della squadra dell'intelligence russa che ha tentato di ucciderlo con il veleno il 20 agosto scorso. Si è spacciato per un suo superiore e gli ha chiesto di spiegare il fallimento. Nel corso della chiamata di 49 minuti, l'uomo ha confessato che l'avvelenamento di Navalny è un'operazione dei servizi russi e ha anche rivelato il modo scelto per uccidere il politico russo. I sicari dei servizi hanno messo dei microgranuli dell'agente nervino Novichok in un paio di mutande di Navalny. A contatto con il sudore, il Novichok si è sciolto e ha cominciato a essere assorbito dalla pelle, ma il pilota del volo sul quale Navalny si sentì male prese la decisione di fare un atterraggio d'emergenza, e questo accorciò di almeno 3 ore il tempo di esposizione, perché i medici spogliarono subito la vittima. Quando 19 giorni dopo Navalny si svegliò dal coma in un ospedale di Berlino, chiese alle autorità russe di riavere indietro i suoi vestiti, ma la richiesta fu respinta e molti sospettarono che fosse un tentativo di nascondere le tracce del veleno. Adesso arriva la conferma grazie alla telefonata trappola fatta a uno della squadra di sicari mandata a uccidere l'oppositore. Navalny infatti si è presentato al telefono come Maxim Ustinov, vice di Nikolai Patrushev, capo del Consiglio di Sicurezza russo, e ha mascherato la telefonata per far sembrare che il numero corrispondesse. Ricordate appunto la memoria fantozziana con l'accento svedese, ma lì Fantozzi veniva beccato. Navalny e lei, in questo caso invece non se ne sono accorti. Prima aveva telefonato anche ad altri agenti della squadra e si era presentato con il vero nome, ma nessuno aveva accettato la chiamata. Con gli ultimi due nomi ha scelto di provare a fare una telefonata con finta identità, come in un qualsiasi programma di scherzi ai politici, soltanto che in questo caso voleva confermare che il governo russo ordina ai servizi segreti di uccidere gli oppositori. L'agente Konstantin Kudryatsev ha abboccato. I nomi e le foto dei sicari erano usciti una settimana fa grazie a un lavoro investigativo del sito Bellingcat. Se volete sentirvi tutta quanta la telefonata, è disponibile su YouTube con sottotitoli in inglese, e da quella telefonata e da quello che è emerso si comprende come i servizi russi abbiano utilizzato questa variante di Novichok allo stato solido, e quindi la Russia sta ancora lavorando alla produzione di armi chimiche in violazione della convenzione internazionale alla quale ha aderito. questa la incredibile e stralunata storia che ha portato, come dire, alla confessione involontaria di uno degli agenti impegnati nell'azione di killeraggio tramite veleno di Navalny. 5:37 alla fine della trasmissione, 8:24 minuti, in sottofondo c'è questa canzone che si chiama Can't Call Me Down, anzi Can't Cool Me Down, bellissima canzone firmata Car Seat Headrest, una delle più interessanti di questo 2020, e tra poco chiudiamo con un altro pezzo straordinario di teatro popolare. Se vi piacciono Car Seat Headrest, andatevi a vedere la versione live in cameretta che hanno fatto per lo show di Jimmy Fallon, che trovate anch'essa su YouTube insieme alla telefonata di Navalny. Ma dicevo che prendevo gli ultimi 3 minuti di trasmissione per chiudere con una pagina straordinaria di teatro popolare, probabilmente la pièce migliore di questo 2020, che poi sostanzialmente sono usciti, sono stati trascritti passaggi integrali dell'esame di italiano di Luis Suarez, e sarò costretto a fare sintesi, ma ci sono momenti veramente straordinari. A parlare sono l'esaminatore e Suarez nei panni dell'esaminato, che già conosceva le risposte. Allora si comincia, una firma qui sul registro, eccoci qua. Allora possiamo iniziare con l'esame. Intanto ci parli un po' di lei, se si può presentare. Suarez si presenta: io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, poi Montevideo da Uruguay, sono sposato con mia moglie da 10 anni, ho 3 figli, io avevo in Barcellona, Spagna, 6 anni, sono calciatore professionista. Ne abbiamo sentito parlare, gli dice l'esaminatore. E Suarez, che ha appunto un approccio molto fluente, va avanti dicendo: a 15 anni cominciare a giocare, gli dice l'esaminatore. A giocare, sì, dice Suarez, calcio nazionale Uruguay, poi Ajax, Olanda. Ok, ma nel tempo libero cosa le piace fare? Mi piace stare con mia famiglia, giocare alla PlayStation con miei figli, dopo mi piace molto bere il mate in Uruguay, fare barbecue con gli amici, stare insieme. Chiusa la prima parte dell'esame, si va alla seconda componente dell'esame, gli vengono proposte delle immagini. Allora qui ha 4 immagini, ne può scegliere 2, quelle che vuole, ce le può descrivere per favore? E Suarez sceglie questa: ci sono due persone, una mamma, un bambino, mamma aiuta a fare i compiti, lo aiuta l'esaminatore a fare i compiti, dice Suarez. Bambino, una pena sul quaderno a fare, la mamma indossa una maglietta rossa, bambini indossano camicia celeste, veste, la mamma porta gli occhiali, va bene, benissimo, dice l'amministratore. Un'altra immagine, Suarez, ci sono quattro persone, papà, mamà e bambino e bambine a fare cibo, benissimo, di nuovo l'esaminatore. Il supermercato, la spesa, dice ancora Suarez, sì, sì, la spesa, sempre più esaltato l'esaminatore. A mangiare, dice Suarez, e il bambino porta cocumella. Cocumella, no, cocomeri, grandi risate nella commissione. Sì, sì, peperoni, dice Suarez. Frutta e verdura, si esalta la commissione. Frutta e verdura, poi Carrello, mocio, molto felice, i bambini, conclude Suarez. E quindi si arriva al momento confidenziale in cui si è creata una certa intimità tra commissione e Suarez. L'esaminatore gli dice: quindi possiamo darci del tu? Io mi chiamo Lorenzo. E Luis? Luis, ti sei trasferito da poco in una nuova città. Ciao Lorenzo, gli dice Suarez. Tutto bene, e tu? Io tutto a posto, dice l'esaminatore. Grazie, senti, ormai è un po' che vivi qui in Italia. Come ti trovi? Come stai qui a Perugia? Bene, contento, famiglia molto felice, bambino a scuola, ma poco preoccupato. Preoccupato? E perché? Perché non ho molto tempo qua a stare in famiglia, giocare alla PlayStation, figli, fare una cosa con mia moglie. Preoccupato? E qui l'esaminatore si fa paterno. Hai troppi impegni, torni stanco dal lavoro, forse dovresti andare a vedere qualche posto bello con la tua famiglia, passare una gita. Va bene, dice Suarez, buona idea, io parlare con mia moglie. Sì, chiedere, dice l'esaminatore, chiedere a lui qualche posto, dice l'esaminatore, che si fa guida turistica. Allora, puoi andare vicino a Perugia, una città molto famosa, non troppo grande, Assisi, famosa per San Francesco, per la cattedrale. Potresti passare una giornata, una domenica ad Assisi. Buona idea, risponde Suarez, parlare con mia moglie e domenica facciamo questa gita. Così vado a chiudere molto sinteticamente questo straordinario pezzo di teatro che è stato l'esame di Suarez all'Università di Perugia. Ci sentiamo domani mattina, Demone del Tardi, penultima puntata. La linea va alla GR. Ciao, buona giornata.